L'archeologo musicale, archeologo musicale, archeologo musicale. Programma ideato e condotto da Lelio Menicocci. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please. Ed inizia una nuova trasmissione dell'archeologo musicale. Il vostro Lelio Menicocci vi saluta, come sempre, dai miei home studios di Napoli. Oggi sono in compagnia di mio figlio Fabrizio, che sicuramente qualcuno di voi avrà già conosciuto per altre due trasmissioni che abbiamo fatto. La trasmissione di oggi sarà incentrata su un argomento prettamente di competenza di Fabrizio, anche se piace anche a me questo tipo di musica, perché si parlerà un poco di tutto quel movimento che poi ha generato quel fenomeno che tra gli anni 80 e gli anni 90 fu poi denominato il Britpop, cioè quella corrente musicale che si rifaceva molto alla musica degli anni 60 in Inghilterra e che quindi ha generato una serie di gruppi. Alcuni sono stati seminali e semmai hanno avuto un successo più limitato, sono rimasti dei gruppi di culto. Altri sono diventati poi dei gruppi praticamente mainstream, sono diventati dei gruppi molto conosciuti, ma è un fenomeno molto interessante. A me piace particolarmente questo tipo di musica, perché tutto quello che si rifà agli anni 60 e alle sonorità prettamente british ovviamente mi intriga molto. Però giustamente il programma è stato strutturato e sarà commentato prevalentemente da Fabrizio. Quindi Fabrizio.
Salve a tutti, intanto. Come diceva papà, questa trasmissione sarà un viaggio negli ultimi 20 anni circa del secolo scorso, tutto nel Regno Unito, prevalentemente Inghilterra, ma vi saranno esponenti da Galles, Scozia e Irlanda, perché poi la musica del Regno Unito è tutta lì, e si parte proprio con una band irlandese, i Boomtown Rats di Bob Geldof, e con il loro brano probabilmente più famoso, che è Don't Like Mondays, che trae ispirazione da un fatto di cronaca realmente accaduto negli Stati Uniti, cui una ragazzina scontenta sparò col fucile regalatole dal padre nell'asilo sul quale affacciava la sua finestra, e quando gli inquirenti le chiesero perché di questo gesto, quindi tell me why, come dice la canzone, lei risponde semplicemente che non le piaceva il lunedì, era annoiata.
Ho capito, ma però voglio capire una cosa: il padre gli aveva regalato un fucile?
Sì, sicuramente non era una situazione di partenza ottimale.
Mi pare una cosa paradossale, sia il regalo sia la reazione della bambina di fronte al fatto che sicuramente il lunedì è un giorno che non piace a tanti, però
non
una reazione
così di solito. Non reagiamo così di solito.
Una reazione mi pare eccessiva. Comunque, ci ascoltiamo quindi Boomtown Rats con questa I Don't Like Mondays.
Machine is kept so clean and it types to a waiting world. so shocked. Father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, ain't that peachy keen? Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? The toys are wild, and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Tell me why.
Erano i Boomtown Rats con questa I Don't Like Mondays. Ora, appunto, parlando del fenomeno, diciamo, propedeutico al Britpop, non possiamo non parlare di Paul Weller, in particolare della sua esperienza con i Jam, la sua prima band. Una band in bilico fra la New Wave e un poco anche il movimento post-punk inglese. Ma è una band veramente seminale, perché sicuramente band di riferimento per buona parte del movimento denominato poi in seguito appunto Britpop. Paul Weller, ricordiamo, che poi avrà una carriera discografica sia solista molto interessante, ma prima ancora formò gli Style Council, altra band seminale. Cosa ci ascoltiamo allora dei Jam, Fabrizio?
Ascoltiamo Going Underground, che è un brano che è pubblicato nel 1980 come singolo, quindi non fa parte di un album, ed ebbe ottimi risultati in classifica. È uno dei brani più apprezzati della band di Paul Weller.
It's okay, allora mi fa molto piacere, perché sono un grande fan di Paul Weller, fra l'altro mio coetaneo, ma questo non ci azzecca niente. The Jam, Going Underground.
pleasure to hate me. I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging through the facts. It's 3 years of what you get. You made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. And their lies will shut down and their promises rust. You're the killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up. This society wants some.
Erano i Gem, fantastici, fantastica questa canzone. Andiamo avanti e lascio il microfono a Fabrizio, perché io il prossimo gruppo, devo dire la verità, a parte aver ascoltato un po' con la scaletta, mi piace molto la canzone, ma è meglio che ne parli lui.
La band si chiama The Last, band che è stata una meteora nella musica britannica, ma direi mondiale, perché il brano There She Goes è uno dei brani più famosi di quell'epoca, in generale del movimento del
Britpop. Quindi praticamente una delle cosiddette one hit band.
Questa addirittura è una one album band, perché questo brano viene tratto dal primo e unico album della band, che poi si è dissolta e svanita, non si sa che fine
abbia
fatto.
Quindi è rimasto praticamente un oggetto di culto.
Sì, a mio parere, come tipologia di canzone rappresenta appieno lo stile del Britpop, ancor più di brani e band che saranno poi successive, che ascolteremo, come gli Oasis e Blur, che sono diventate molto più famose, sì. Ma questo tipo di suono, anche più pulito, probabilmente è ancora più indicativo di quello che movimento Britpop.
Ok, ma si può dire che praticamente band come queste poi a sua volta sono state seminali anche per le band più famose?
Certamente state, e probabilmente hanno lanciato appunto queste sonorità, che poi sono state sviluppate in direzioni molteplici appunto dalle altre band. Però, come dicevo, a mio parere questa canzone, i suoni di questa canzone sono forse ancora più rappresentativi di quello che dicevi prima, cioè quello di aver richiamato i suoni dei gruppi degli anni 60, perché è una canzone che si struttura con un giro molto semplice, molto allegro in maggiore, con una chitarra pulita e con una chitarra acustica sotto, quindi molto più beatlesiano di tanti altri pezzi.
Fantastico, benissimo, allora ci ascoltiamo
There She Goes, Day The Last.
Ok. We'll be right back. La prossima è una canzone che secondo me incarna perfettamente quello che è la tradizione un po' britannica della musica, soprattutto della musica melodica. Io da boomer per antonomasia ci risento qualche eco di gruppi degli anni 70, del 70, penso ai Moody Blues per esempio, non so se mi sbaglio, qualche mio coetaneo potrà smentirmi o potrà avallare questa mia idea. Come si chiamano, Fabrizio?
The Beautiful South, e la canzone si chiama Song for Whoever ed è il loro primissimo singolo, quindi è il primo brano che hanno pubblicato in assoluto, e oltre alla tradizione diciamo melodica incarnano anche un po' la tradizione ironica che poi sarà quella del Britpop in relazione ai temi diciamo amorosi, perché questa canzone sostanzialmente si incentra sul fatto che il cantante dice diversi nomi di ragazze a cui dedica questa canzone, appunto Song for Whoever, ma in realtà non ricorda specificamente il nome della ragazza a cui la sta dedicando. Quindi
vabbè, diciamo una cosa molto goliardica,
molto goliardica.
Molto goliardica, quindi una cosa che ci piace molto bene, anche perché questo spirito ironico tra virgolette fa parte della migliore tradizione della musica inglese degli anni 60. Per esempio i Kinks sicuramente ne hanno fatto il loro marchio distintivo. Quindi ci ascoltiamo
la canzone per chiunque dei The Beautiful South,
detta anche in inglese
Song for Whoever.
Ok.
Thank you. for you. Jonathan Allison, Philip Pursue, for Deborah Annabelle too. I wrote a song for you. Jonathan Allison, Philip Pursue, for Deborah Annabelle too. Talk about Mary, sad and starving, turning her grief into glory. Talk about Mary, sad and starving, turning her grief into glory. Late at night on the typewriter line, ripped his ribbon to shreds. Late at night on the typewriter line, ripped his ribbon to shreds. So let me talk about Mary.
Molto bello questo pezzo, mi è piaciuto tanto. Ora andiamo ad una band che anche io conosco molto bene, ma conosco paradossalmente non tanto per il primo disco, che è stato un disco molto seminale, davvero epocale, ma io l'ho conosciuto per il secondo disco, Second Coming. A me è piaciuto tantissimo perché è un disco che naturalmente si rifà molto dal punto di vista delle sonorità, delle strutture, del rifacimento armonico ai gruppi degli anni 70. Ci sono molti pezzi molto acidi, molto rock, però naturalmente il disco più famoso, più importante, più seminale degli Stone Roses è il primo disco omonimo,
sì,
vero? Questa canzone com'è?
Questa canzone si chiama Mercy Paradise ed è un b-side di una canzone tratta appunto dal primo disco degli Stone Roses, il singolo da cui tratto si chiama She Bangs the Drum, però appunto ascoltiamo Mercy Paradise. Volevo aggiungere sugli Stone Roses solo che probabilmente sono il motivo per cui esistono gli Oasis, perché è storia il fatto che Liam Gallagher decise di formare la sua prima band assistendo a un concerto degli Stone Roses e vedendo in Ian Brown quello che lui sarebbe voluto diventare.
In buona sostanza stiamo parlando di band di Manchester.
Sì, quella che si definiva Madchester, cioè il...
Ma fra l'altro, scusami un attimo, sì. Ultimamente mi pare che
Liam e John Squire, cioè John Squire, che è il chitarrista degli Stone Roses, hanno pubblicato un bellissimo album mettendo un po' insieme quelle che appunto sono la tecnica chitarristica di John Squire e poi le capacità canore di Liam, creando questa sorta di mini supergruppo.
John Squire è un chitarrista che a me piace tantissimo, perché sicuramente è molto influenzato dai grandi chitarristi degli anni 60 e 70. Quindi ci ascoltiamo
Mercy Paradise,
The Stone Roses. Erano gli Stone Roses. Rimaniamo a Manchester perché il prossimo gruppo è
i Spiral Carpets.
Io non conosco proprio, quindi ti lascio il microfono al 100%.
È una band che deve ai loro, potremmo dire, la loro fama soprattutto per il fatto che tra l'88 e il 91 erano coadiuvati in tour da Noel Gallagher con il ruolo di Rodi, quindi diciamo colui che aiuta a portare gli strumenti, a settare gli strumenti sul palco, e quindi il loro nome è legato indissolubilmente a Noel Gallagher, il quale sicuramente trae da loro ispirazione probabilmente per le sonorità che prenderanno vita agli Oasis. E infatti il brano che ascoltiamo è This Is How It Feels, che è del 1990, quindi proprio nel periodo in cui Gallagher seguiva la band. Un brano molto bello, anche perché anche con strumentazione poco comune, c'è un organo Hammond, un brano molto interessante.
Ottimo, let's go.
Husband don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mom. She can't say, they can't see. Putting it down to another bad day. Daddy don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mom. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. Black car drives through the town. Some guy from the top estate left a note for a local girl, and yet he had it all on a plate. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all.
Avete capito che Fabrizio sicuramente di questo movimento ne capisce 10.000 volte più di me, ma è un fatto anagrafico, tra l'altro è giusto, che appartiene a quella generazione che ha vissuto in prima persona questo, il fenomeno del Britpop e tutti gli antefatti anche diciamo musicali, il formarsi via via di queste band, di cui alcune sono diventate famosissime. Mi parlavi prima di questo movimento denominato Madchester,
sì.
Che significa?
Il gioco di parole tra la città Manchester e la parola mad, che in inglese significa pazzo, folle. Quindi è il nome con cui viene ribattezzato questo filone musicale, che è un sottogruppo, diciamo, è un sottofilone del Britpop e che lega tutte le band che ruotavano geograficamente intorno a Manchester, ma che avevano anche determinati tipi di sonorità e anche un po' abitudini folli, come per esempio i fratelli Gallagher ci hanno abituati. E la prossima band che ascoltiamo in realtà non erano nemmeno di Manchester, ma vengono comunque inseriti nello scenario Manchester proprio per questa affinità di suoni e di influenze.
Di che si tratta?
Sono i The Charlatans. Ascoltiamo un brano, probabilmente forse il brano più famoso tratto dal loro primo album, che si chiama The Only One I Know.
Perfetto, buon ascolto. E ora parliamo di una delle band sicuramente simbolo del movimento, forse tra le più importanti per quello che io ne sappia, sono gli Oasis.
già menzionati più volte nel corso di questa trasmissione, per cui, come diceva papà, è impossibile parlare della musica inglese degli ultimi anni del secolo scorso senza gira di gira metterci in mezzo i fratelli Gallagher, per cui avrei potuto scegliere un brano qualsiasi, anche perché li ho ascoltati tantissimo grazie soprattutto a mio fratello, e li ho suonati anche tanto, avendo suonato in due cover band degli Oasis. Ho scelto un brano sicuramente famoso per i fan della band, però certamente non tra i più famosi, anche perché nasce come B-side. Il brano si chiama The Master Plan ed è un B-side di Wonderwall, che purtroppo direi è la canzone più famosa degli Oasis, ma probabilmente molto sopravvalutata. Ci sono brani molto molto più belli. Master Plan è un B-side che poi viene pubblicato in un album di tutti i B-sides 3 anni dopo, che si chiama tra l'altro The Master Plan, quindi dà anche il nome all'album, ed è un brano in cui tra l'altro Liam non canta, canta Noel, e un brano con un arrangiamento di archi strepitoso e che ha una progressione melodica anche che richiama un po' all'inizio Stairway to Heaven, diciamo, per la progressione discendente.
Altro plagio,
si potrebbe dire. Brano secondo me strepitoso e che volevo farvi ascoltare.
Benissimo, allora diamo spazio ai tanto discussi fratelli Gallagher, che poi fra l'altro pare si siano riuniti o no?
Si sono riuniti e quest'anno andranno in tour.
Gli Oasis.
Take the time to make some sense of what you wanna say, and cast your words away upon the waves, and sail them home with acquiesce on a ship of hope today. And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go. We know it's good, we don't know how it's gonna be. Please, brother, let it be. Life on the other hand won't make us understand. We're all part of a master plan. Take a chance, you know they're gonna go which way they wanna go.
prossimo brano è un brano dei Pulp, una band che abbiamo già mandato in questa trasmissione.
I Pulp, sì, ricordo perfettamente di questa Scopo, band.
Band molto importante nella scena, anche se non tra le più famose, ma sicuramente una di quelle che ha poi battuto una determinata strada. Il brano che presentiamo è dello stesso album, dell'album che abbiamo già trattato, che è Different Class, che è l'album principale.
Different Class,
album meraviglioso, e la canzone si chiama Disco 2000 ed è una canzone che tratta sostanzialmente dell'amicizia tra, anzi della cotta che il Jarvis Cocker adolescente si prende per la ragazza più popolare della scuola, tale Deborah, fantasticando, cioè, cosa succederebbe se nel 2000 ci rincontrassimo. Quindi c'è anche questa parte un po' più sentimentale, quel Britpop un po' più sentimentale che non fa mai male.
Ma correggimi, i Pulp, se non vado errato nella mia scarsa conoscenza del settore, sono stati una band davvero seminale o no?
Sicuramente a livello temporale, perché diciamo si sono inseriti tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, tant'è che questo è un album del 95, quindi quando band come gli Oasis avevano appena pubblicato il primo e il secondo album, i Pulp erano già all'apice. Poi non sono stati sicuramente la band più famosa, però a me piacciono moltissimo.
Comunque, per la cronaca, io non so per quale motivazione, ma io acquistai un CD dei Pulp.
Che però non è Different Class.
No, si chiamava We Love Life, penso che sia successivo.
Ok, ci ascoltiamo allora Disco 2000 dei Pulp.
Buon ascolto.
Strange when we're all fully grown. Be there to a clock by the
Bene, siete sempre sintonizzati su ADMR, Rock Web Radio, la trasmissione L'Archeologo Musicale, e stiamo facendo un viaggio un poco nel Britpop e affini insieme a mio figlio Fabrizio. Io sono Lelio Menicocci. Abbiamo ascoltato i Pulp ed ora ascoltiamo uno degli altri gruppi simbolo di questo movimento, che sono i Blair. Prima che Fabrizio vi parli un poco di Blair e della canzone, io devo dire che questa canzone mi piace tanto e ci trovo tantissimi riferimenti ai Kinks, per esempio. I Kinks immediatamente successivi al primo periodo più rock, i Kinks un poco più teatrali, più vaudeville, insomma, quei Kinks che parlavano un poco della società inglese con ironia, con il grande genio di Ray Davies. La parola a Fabrizio.
E in effetti anche questa canzone è molto ironica, perché la canzone è Charmless Man, quindi è la storia proprio di un uomo senza fascino, che crede di averlo ma che in realtà non ce l'ha.
A Napoli si dice se la tira un po'.
Se la tira un po'. Mi aggiungo al tema, diciamo, dei riferimenti, perché qua c'è anche una citazione, penso più o meno voluta, alla fine del ritornello di Back in USSR, nella parte in cui c'è
Back in USSR dei Beatles.
Chiaramente, quindi c'è una citazione molto voluta in questa parte un po' sincopata alla fine del ritornello. I Blair nel 95 erano veramente molto molto ispirati e battagliavano quotidianamente con gli Oasis a chi piazzava più singoli, più album al top delle classifiche.
Comunque questo pezzo mi piace molto, è quel pop bello, fresco, bello,
molto
fresco.
Britannico,
molto geniale, insomma è quello che ci piace, dai. Pop Forever, se è un buon pop di qualità. I Blair, Charmless Man.
To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Man, I just had to hide. Na 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 na.
Io pongo sempre questo quesito, ma è più difficile fare un pezzo, tanto per dire, molto complesso, underground, come si diceva una volta, molto articolato, o è più difficile fare una grande canzone pop? Ma secondo me, forse mi attirerò tante inimicizie, ma sono ormai ad una età che posso permettermi di parlare chiaro. Per me è molto più semplice fare una canzone apparentemente difficoltosa, molto, piuttosto che fare una grande canzone pop. Fermo restando che tutte queste classificazioni, pop, non pop, a mio avviso lasciano il tempo che trovano. C'è musica buona e musica cattiva, c'è grande musica e musica insignificante. Benissimo, ora passiamo ad una band che anche a me piace tanto, anche perché è collegata moltissimo a Paul Weller. Sono gli Ocean Color Scene. Precedo un poco Fabrizio nella presentazione. È una band che praticamente Paul Weller ha preso sotto la sua ala protettiva. Sono i pupilli di Paul Weller. Poi c'è stata una collaborazione incrociata tra Paul Weller e la band e viceversa. Steve Craddock, mente chitarrista della band, è chitarrista della band che accompagna Paul Weller. Ho visto a Roma ultimamente, l'anno scorso mi pare, ho visto Paul Weller, c'era Steve Craddock, che fra l'altro ha fatto anche degli ottimi dischi da solista.
La canzone che ho scelto si intitola The Day We Caught the Train ed è estratta dal loro secondo album. È un pezzo ahimè complesso, nel senso che non è un pezzo canonicamente pop, però questa è la sua probabilmente peculiarità, anche per l'utilizzo di alcuni accordi particolari. È una canzone che cambia molto mood dalla strofa al ritornello. È un pezzo complesso in questo caso, che però secondo me vale la pena ascoltare.
Ottimo. Allora, gli Ocean Color Scene,
The Day We Caught the Train.
Never saw it as the start, small change of heart, rapping on the windows, whistling down the chimney pot, blowing out the dust in the room where I forgot. I laid my plans in solid rock, stepping through the door like a troubadour, while it's just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Roll a number, write another song like Jimmy heard the day by the train. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Sipped another rum and coke, told a dirty joke, walking like Groucho, sucking on the number 10, rolling on the floor with a cigarette buns walled in. I miss the crush and I'm home again, stepping through the door with a night star wine just an hour away, stepping to the sky and the star bright, feeling it's a brighter day.
Oh,
approfitterei a questo punto per presentare anche il brano che stiamo ascoltando in sottofondo dall'inizio della trasmissione, che è la bellissima ballata degli Smiths, Please 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 Let Me Get What I Want. Penso che sia...
Da che album è tratta questo?
Da nessun album, fu un singolo del 1984, che come diverse canzoni degli Smiths tra l'altro non sono state inserite inizialmente in nessun album, poi chiaramente in compilation e in altre raccolte successivamente hanno visto una pubblicazione, ma questa no. Gli Smiths e Morris in generale fanno pienamente parte comunque di questa corrente che ha portato poi allo sviluppo del Britpop.
Sono degli ispiratori, anche Johnny Marr, no?
Assolutamente, Johnny Marr che negli ultimi 10-15 anni ha collaborato per esempio con i Cribs, che è una band post Britpop, addirittura una band indie alternative, quindi questo è giusto per parlare della poliedricità di Johnny Marr.
Vabbè, ma stiamo parlando di una band, gli Smiths, che effettivamente sono stati veramente grandissimi. Veramente grandissimi. Il talento di Morris penso che sia indiscutibile. Poi hanno fatto qualche disco davvero fenomenale. Penso che The Queen is Dead è sicuramente un disco di riferimento per buona parte di quel periodo e per molto del periodo successivo, sia per la musica inglese che per tutta la musica.
E credo che ci siano poche altre band che possano vantare un suono così distintivo degli strumenti, come nel caso della chitarra di Johnny Marr è univocamente distintiva, così come la voce di Morris.
Come la voce di Morris, questo lo stavo per dire, perché sicuramente se tu ascolti una canzone degli Smiths tu la riconosci subito, riconosci subito che sono gli Smiths, è fantastico, questo è soltanto delle grandissime band.
Il pezzo che ascoltiamo adesso invece è il primissimo singolo degli Stereophonics, la band gallese capitanata da Kelly Jones, famosa poi per canzoni come Eva's Nice Day, Maybe Tomorrow o anche Traffic. Ho scelto il loro, appunto, il primo singolo, che è Local Boy in the Photograph, e quindi niente, ce lo ascoltiamo.
Talk of the way the saw him last. Look up for the photograph today. He's gone
Erano gli Stereophonics ed ora presentiamo un altro gruppo importante, i Verve.
Band capitanata da Richard Ashcroft, grandissimo e molto apprezzato compositore della corrente del Britpop, molto amico anche degli Oasis, hanno fatto anche delle collaborazioni e il brano che ascoltiamo è tratto da Urban Hymns, che è in maniera indiscutibile il loro album migliore, quello che contiene i brani più famosi e più apprezzati dalla critica. Ho scelto una ballata che si chiama The Drugs Don't Work, che è molto autobiografica, parla appunto del periodo in cui Richard Ashcroft era pesantemente dipendente da sostanze stupefacenti, quindi è quasi una lettera a cuore aperto in cui gli parla di questa
troppa cioccolata. Voglio dire, la canzone più famosa dei Verve
che è Bittersweet Symphony.
È Bittersweet Symphony.
Oggetto anche di una contesa con i Rolling Stones per un campionamento. I Rolling Stones che hanno vinto questa battaglia legale, infatti sono stati poi inseriti nei credits della canzone. Mi sembra che fino a qualche anno fa percepivano anche il 100% addirittura, mi sembra, delle royalties della canzone, e poi nel 2019 gli Stones hanno rinunciato, Jagger e Richards hanno rinunciato a questi diritti.
Sì, è la canzone degli Stones che mi pare fosse coinvolta in questa questione di plagio, era The Last Time. Comunque, ci ascoltiamo i Verve
con The Drugs Don't Work.
All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. She laid down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on a losing streak, as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. 'Cause baby, ooh, if heaven falls, I'm coming too, just like you say. Yeah.
Ok, e su questa onda British oriented, direi, ci stiamo orientando, ecco, verso la fine della trasmissione. Questa è l'ultima canzone che presentiamo e sono i Travis.
Ci spostiamo in Scozia, siamo partiti dall'Irlanda e finiamo con la Scozia. Travis è una band molto importante per la scena Britpop, anche perché ha portato avanti delle sonorità particolari che si discostano anche un po' da quelle anche più pop, come abbiamo detto.
Perché
prima,
particolari sono?
Perché più legate a, diciamo, uno stile quasi più cantautoriale, direi, soprattutto grazie alle diciamo alle capacità di Francis Healy, il compositore e il cantante della band, che sono ricordati per l'enorme successo che ebbe Sing, canzone,
sì, ricordo questa canzone
estratta dall'album The Invisible Band, un album molto bello che è famoso anche per quel video molto, molto ironico. Però il brano che ascoltiamo forse è quello che alla lunga è considerato il loro migliore brano, quello che non ha avuto più successo in quel momento, ma che a posteriori è sicuramente il brano più apprezzabile, che è Why Does It Always Rain On Me, canzone molto bella con dei begli archi, che tratta appunto di questa domanda che il cantante si pone, cioè perché piove sempre su di me, perché mi va tutto storto, che è un po' un'immagine che identifica questo tipo, questo filone.
Ok, beh, quindi un filone un poco pessimista, insomma.
E perciò dicevo che si distacca da quel pop più frizzante che poteva essere quello dei Blair o di altre band, gli Suede, che non abbiamo mandato in questa trasmissione, ma che abbiamo mandato per esempio nella prima che facemmo, quello più frizzante, quello più glitterato. Questo è un po' più introspettivo,
più intimista.
Sì.
Benissimo, allora ci ascoltiamo questi Travis con
Why Does It Always Rain On Me.
I can sleep tonight.
Questa era l'ultima canzone, quella dei Travis, anzi direi la penultima, perché poi manderemo per intero la canzone degli Smiths che ha fatto da sottofondo a tutta la nostra trasmissione. Che cosa dire? Si potrebbe fare un resoconto della puntata dicendo che effettivamente questo movimento che ha dato poi origine al Britpop è stato davvero significativo in un certo periodo storico della musica inglese, e non soltanto in Inghilterra, direi, perché in quel periodo storico anche in Italia, ricordo, i primi erano i miei figli, sicuramente seguivano questo filone, e devo dire che grazie a questo filone poi si sono avvicinati poi gradatamente anche al periodo antecedente, gli anni 60, gli anni 70 della musica inglese, anche della musica internazionale, partendo dagli Oasis a ritroso, secondo me, o dai Blur, a ritroso si può arrivare tranquillamente ai Beatles, ai Kinks, agli stessi Rolling Stones. Insomma, è stato un espediente positivo per intere generazioni che non avevano vissuto quei periodi storici degli anni 60 e 70 per potersi interessare e poter poi crescere emotivamente sull'onda di un certo tipo di musica.
Assolutamente d'accordo, ci tenevo a dire che abbiamo dovuto condensare quest'ora e mezza quanti più brani possibili, ma avremmo potuto mandarne tanti altri. Appunto abbiamo citato gli Suede, che per fortuna abbiamo già mandato, potremmo parlare anche di band meno note come i Long Pinks, oppure io mi permetto di inserire in questo macro filone anche altre band come i Teenage Fan Club e, se papà me lo consente, anche i Prefab Sprout, potenzialmente all'interno come fonte, come matrice originaria di determinate sonorità tipicamente inglesi.
Vabbè, io sono un fan proprio sfegatato di Paddy McAloon, quindi dei Prefab Sprout. Non so se sia possibile fare questo accostamento. Beh, diciamo che comunque il periodo piuttosto è quello, probabilmente è quello, ma vabbè, diciamo che si può fare questo accostamento. Ottimo, e allora niente, andiamo a terminare la trasmissione. Naturalmente vi invito a restare sintonizzati su ADMR Rock Web Radio, ad ascoltare le ottime trasmissioni di tutti i miei colleghi. Andatevi ad ascoltare i podcast, lo potete fare accedendo al sito web della radio. E che dire, appuntamento è per la prossima trasmissione dell'Archeologo Musicale. Lasceremo andare in finale tutta o buona parte della canzone degli Smiths, che ricordami il titolo?
Please, 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 let me get what I want.
E ok, allora Lelio Menicocci
e Fabrizio Menicocci
vi salutano. Ciao!
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.